Vorrei parlarvi di questo. Ci siamo mai chiesti perché a un certo punto nella storia dell'umanità arrivano degli individui che con un colpo di genialità, perché non c'è un altro termine, che con una intuizione che rasenta l'incredibile, risolvono un problema a cui magari altri studiosi, altri scienziati hanno lavorato senza trovare una soluzione per molti anni. Facciamo un esempio: le grandi invenzioni. Le grandi invenzioni hanno cambiato la storia dell'umanità. Hanno dato un impulso tecnologico, sociale, all'epoca in cui avvenivano. E chiaramente con le migliorate condizioni di vita cambia tutto in una società. Vorremmo fermarci in modo particolare a quelle grandi invenzioni che hanno dato un impulso alle comunicazioni. La radio, ad esempio. Che cambiamento è avvenuto nel mondo dopo l'invenzione della radio?
E il telefono.
E il telefono.
Prima di tutto.
E la televisione. La televisione ha fatto per l'Italia, a livello di, chiamiamola,
unità.
Io andavo più pesante, colonizzazione. Un lavoro di bonifica intellettuale, chiamiamolo così. Oddio, bonifica intellettuale, poi si decade anche, però inizialmente era un discorso di bonifica intellettuale. Ha fatto molto di più la radio e la televisione in 20 anni che non un mezzo secolo di buon governo, che poi penso mezzo secolo di buon governo sia una sana utopia di cui si parla, ma non si raggiunge. Comunque non lamentiamoci, perché si sta anche peggio. C'è un momento, appunto, dicevo, è qui che pian piano voglio portarvi, no? La prendo alla larga, facciamo questo giro a spirale per poi arrivare. C'è un momento nella storia dell'umanità in cui un'idea, il seme, il germe di quest'idea, che può modificare il modo di vivere di tutto il pianeta, perché l'invenzione come la radio, ad esempio, è stata fatta da un solo individuo qui in Italia, ma ha modificato tutto il pianeta, tutto il modo di vivere del pianeta, lentamente, perché ci si arriva lentamente, ma pensate all'applicazione che ha avuto sui mezzi di trasporto, sulle grandi navi, sulle comunicazioni. È cambiato completamente il modo di vivere, e da lì si va sempre in crescendo. È come se il germe dell'idea fosse immesso nella parte eterea, nella parte sottile del pianeta, e fosse reso disponibile a quelle menti in grado di arrivarci. È abbastanza chiaro, Aldo? Sto facendo confusione.
No.
Non è un concetto facile. Dunque, torniamo indietro. Molte volte abbiamo parlato di una specie di, viene chiamato dagli esoteristi, il serbatoio cosmico della conoscenza universale, dove sono racchiuse tutte le conoscenze, tutte le nozioni, tutte le cognizioni, attenzione, non solo di questo pianeta, che potrebbe essere l'ultima ruota di un immenso carro, ma di tutti i pianeti evoluti. E c'è un qualcuno, un'entità molto alta naturalmente, che custodisce, che è il guardiano della soglia di questo ipotetico luogo, di questo ipotetico serbatoio, di questo immenso archivio dove tutta la tecnologia di tutti i pianeti possibili, quindi anche pianeti evolutissimi, anche pianeti che possono ormai essere scomparsi, questo enorme archivio dove è tutto conservato. Ogni tanto, per l'evoluzione di un pianeta, vedi caso la Terra, occupiamoci della Terra perché degli altri non ne sappiamo niente. Ecco, mettiamo, per l'evoluzione del pianeta Terra, i signori responsabili del pianeta, i logos planetari, la gerarchia, i membri più alti della gerarchia, hanno deciso, per dare una mano a questi umani, è ora che miglioriamo i mezzi di comunicazione. Preleviamo da questo serbatoio della conoscenza l'idea, avviciniamola al pianeta Terra. Nel frattempo sono già in circolazione degli individui che hanno una capacità di percezione diversa dagli altri, e questi individui saranno in grado di percepire quest'idea, di elaborarla nella loro mente, anche un briciolo diversa dalla mente degli altri uomini. Si dice sempre che il vero genio è un po' matto. Matto perché? Perché è un po' stravagante, si comporta in un modo diverso, pensa e sente in un modo diverso dagli altri cosiddetti normali e molto spesso incompreso. Guardiamo lo stesso Einstein, che volevano cacciarlo dalla scuola media perché era immaturo. Dicevano che era immaturo, era incapace, non poteva andare alla media, volevano retrocederlo. Ma che retrocederlo? Quello lì era talmente avanti da non riuscire più a seguire questo genere di discorsi. Ma menti così ce ne sono molte e non sono comprese dalla media degli altri esseri umani. Quindi dicevamo, queste menti che hanno un modo diverso, dei contatti più veloci, ecco, immaginiamo la mente, è un'idea astratta naturalmente, è un'idea assolutamente teorica, come un computer con tutte le lampadinette accese, no? Con tutti i contatti pronti come ventose a catturare l'informazione e poi attraverso i canali a trasformarla e a portarla sulla carta, sulla stampante o in quel che volete. Ecco, immaginiamo la mente in questo modo e queste creature che hanno i contatti più veloci di altri riescono a catturare questa idea che è stata immessa nell'etere del pianeta Terra, ed ecco che attraverso contatti misteriosissimi riescono a tradurla, a catturarla.
La realtà.
Può capitare che la stessa idea sia stata colta da diverse persone in luoghi diversi, però più o meno sempre nella stessa epoca. Anche perché, attenzione, quando nel grande piano si è deciso che è il momento di compiere quella determinata evoluzione, di compiere quel determinato passo, questo accadrà. Se il genietto di turno non riesce a cogliere al volo l'idea che gli passa accanto,
perché è distratto,
perché è distratto, appunto, perché sta andando in giro con la ragazza magari, ci sarà un altro genio pronto ad afferrare quell'idea magari agli antipodi, in un altro luogo della Terra. Però il momento è quello. Ad esempio, molte volte sentiamo fare dei discorsi tipo questo: se non fosse mai nato Hitler, non ci sarebbe stata quella catastrofe della guerra mondiale, non sarebbero morti 6 milioni di ebrei, non ci sarebbe stato quello che è successo. Però il momento era quello. Se non fosse stato l'uomo chiamato Adolfo, questo ragazzo, questo bambino di nome Adolfo che intanto cresceva ed andava incontro al suo destino, se a un certo punto in quella famosa birreria in cui si è incontrato con altri lui avesse detto no grazie, magari ci sarebbe stato un altro che si chiamava Gustav, sì, comunque l'idea è quella, non so io che faccio confusione.
No, torno indietro un attimo.
Ci sarebbe stato un altro che avrebbe fatto lo stesso passo, perché la storia doveva andare così. Quello era il momento per quella cosa. L'uomo non era giusto, l'uomo finiva sotto un tram, mettiamo. Un altro, con un altro nome, avrebbe fatto la stessa evoluzione, avrebbe affrontato lo stesso compito. Così è per le idee. Cosa vuol dire tornare indietro?
Nel senso che volevo spiegarsi un attimo questa cosa. Tu hai detto che da questo grande serbatoio cosmico, dove esistono tutta la conoscenza
e tutte le tecnologie, sì.
Perché dici innanzitutto così relativa di tutte le tecnologie dei pianeti? Ma lì esiste tutta la conoscenza, probabilmente. Perché l'hai fatto così relativa?
Il serbatoio cosmico della conoscenza universale.
Universale, esatto.
Questo è il termine esoterico esatto.
Esatto. Quindi lì c'è tutta la conoscenza. Perché devono intervenire dei signori, che tu gli hai dato un nome, e mettere un certo tipo di conoscenza poco per volta in questo etere dove c'è l'individuo, in questo caso sulla Terra, il quale ha le rettiline un po' più sveglie degli altri e lo capta. Perché ci deve essere un altro essere che prende, attinge da questo serbatoio e emette dell'etere? Perché l'uomo non è in grado direttamente, lui, l'individuo, il genialoide, di arrivare direttamente a questo serbatoio e pescare lui l'idea?
Ok.
Mi rispondi più avanti, più tardi?
C'è Michel che ci sta facendo dei cenni da dietro i vetri, anche non ti rispondesse perché il discorso è molto più lungo di quello che si può fare in un minuto. Allora Aldo, riprendiamo esattamente da dove eravamo rimasti. Hai detto, ma perché mai ci deve essere un altro individuo che decide? È il momento di introdurre una tecnologia nuova sulla Terra, no?
Sì, perché dobbiamo fare sempre la parte dei burattini?
Ma ancora grazie che siamo dei burattini.
Ah, sì?
In mano alla gerarchia. Essere un burattino è un nobilissimo posto. Come? Vabbè, non stiamo a fare
i
discorsi.
Dai, rispondimi alla domanda che ti ho fatto.
Dunque, allora bisognerebbe rifare, anche se molto velocemente, tutto il discorso, non solo dei signori del karma, ma degli, scendendo ancora più vicino alla terra, dello spirito del popolo, dello spirito del tempo, dell'angelicità che regge una determinata epoca e che guida l'evoluzione di una determinata epoca, la quale risponde al logos planetario che è il signore del pianeta. Esiste una gerarchia rigida. L'uomo non può improvvisare proprio niente. L'uomo veramente è l'ultima ruota del carro. Pur avendo un'anima immortale, pur avendo un libero arbitrio, pur avendo una grande possibilità di scelta, l'uomo non può forzare neanche di un secondo quella che è l'evoluzione del pianeta. L'uomo deve muoversi esattamente secondo quanto è il programma, secondo quanto è il piano, che è una gerarchia ferrea dirige. Noi possiamo transigere, sì, possono aprirci le porte su un'energia nuova, sì, è come lo hanno fatto, e noi purtroppo con il libero arbitrio che abbiamo, con la nostra possibilità di fare o disfare, lo usiamo come meglio crediamo. Prima si pensa come si può usare a scopi militari o bellici, e dopo si pensa se quel determinato tipo di energia può servire per illuminare, per curare, per riscaldare, per viaggiare e così via. Prima distruggiamo mezzo pianeta e poi decidiamo che sì, forse possiamo usarla anche per le centrali elettriche, capisci? Però noi rispondiamo strettamente alla gerarchia. Noi non possiamo forzare niente, se non è... Perché ad esempio ci sono delle grandi malattie che non si riescono a debellare? Perché deve andare così un certo tipo di evoluzione? Una volta c'erano le grandi pestilenze, c'erano le grandi guerre, ed il livello, è un discorso crudele ma è così, ed il livello della popolazione era mantenuto in limiti accettabili. Ora la popolazione cresce a dismisura, non ci sono più per fortuna le grandi pestilenze, non ci sono più per fortuna le grandi guerre dove morivano centinaia di migliaia di uomini nel giro di pochissimi anni. La medicina ha fatto dei progressi clamorosi, si mantengono in vita persone fino ad età venerabili, mentre una volta, legge crudelissima, ripeto, ma questa è la logica della natura, mentre una volta quello più debole del gruppo, quello malato, quello debole, inevitabilmente soccombeva. Così per i vegetali, così per gli animali, così per l'uomo. No, ma la legge è ferrea. L'uomo ha mutato questo stato di cose, ha forzato la mano, ma fino a un certo punto alla natura. Siccome la natura ha un certo... Qui il discorso è in piccolo, ma noi vediamolo molto molto più in grande andando avanti con le invenzioni, no? La natura a un certo punto può tollerare soltanto una certa quantità di individui, e inevitabilmente arrivano pestilenze nuove, pestilenze moderne. Guardate quanti morivano di TBC negli anni passati. Poi la TBC è stata debellata e adesso siamo falciati dal cancro. Stiamo arrivando, perché ci siamo molto vicini, alla cura del cancro. Ecco che un'altra pestilenza si profila all'orizzonte, questa dell'AIDS. Quando riusciremo a debellare l'AIDS arriverà qualche altra diavoleria. Perché? Perché determinati equilibri non devono essere forzati. La natura può essere violentata, sì, ma non più di tanto, perché l'uomo non è il dio del pianeta, anche se noi crediamo di esserlo.
Il padrone.
Vai. Abbiamo in prestito la terra, e non ce l'abbiamo solo noi in prestito la terra. La terra è stata data in prestito anche agli animali e alle piante.
Chiaro.
E qualcuno ha detto all'uomo: questi regni ti sono sottomessi. Ma ti sono sottomessi per modo di dire, non ha detto tu sei signore padrone. Rispetto agli animali noi siamo Dio, ma con quale diritto ci siamo arrogati una cosa di questo genere? Questo potere di vita o di morte assoluto. Quindi, sì, sono andata parecchio lontano da quella che era l'idea iniziale, ma era una, così, una precisazione da fare. Torniamo ai nostri, al nostro discorso iniziale del genio, con un esempio pratico, qui davanti degli appunti. Ad esempio, quando nell'aria era ormai latente l'invenzione della televisione. Vi racconto una storia molto veloce perché è bella, interessante, vi spiega come una certa idea può essere captata in modi diversi da persone diverse, ma l'importante è che giunga a compimento. Guardate il telefono. Il telefono è stato pensato, ideato qui in Italia da Meucci e contemporaneamente in America da un altro che non mi ricordo più come si chiama. Non mi viene più in mente, abbiate pazienza, ogni tanto c'è vuoti mentali, ma la senilità precoce. Le cose si sono messe poi in un modo tale che l'americano è quello che per gli Stati Uniti, secondo la mentalità nazionalista americana, è quello che l'ha inventato per prima e ha avuto il sopravvento. Mentre per noi occidentali, quelli autentici occidentali, no? Perché gli altri, gli americani sono un miscuglio di tutte le razze, la razza americana praticamente non esiste, la razza americana sono i pelle rosse e i latinoamericani, gli altri non esistono, sono stati tutti importati dall'Europa, per cui, ma questa è una punta di nazionalismo che non so fino a che punto mi faccia onore, però viva l'Italia. Torniamo al discorso, per noi è stato Meucci inventare il telefono, però quell'idea ormai era nell'aria, ed è stata captata da due menti diverse, pronte. Guardate ad esempio come sono casuali a volte le idee. Newton doveva starsene lì tranquillo, sotto un albero, ad osservare il volo degli uccelli, e da una cosa banalissima come il cadere di una mela, la sua mente pronta, rapace, quello era il momento, perché l'uomo capisse un determinato argomento, macinandolo, studiando, ha tirato fuori la teoria niente, la legge, ha elaborato la legge di gravità che era sconosciuta, la legge della caduta dei gravi. La storia della televisione comincia praticamente negli Stati Uniti nel 1922 con un ragazzo americano praticamente sconosciuto che si chiama Phil Farnsworth, così dice la mia pronuncia, che a 16 anni andava a scuola d'elettrotecnico, ha cominciato a percepire l'idea di poter fermare le immagini attraverso uno strano congegno elettronico che ha disegnato. Questo ragazzo molto veloce, molto intelligente, ha chiesto ai suoi insegnanti, frequentava la prima classe di un istituto tecnico, aveva questi contatti mentali talmente veloci che ha chiesto di frequentare in un anno solo le altre tre classi. E gli dice: senta, io ho in mente questa cosa che serve per catturare e riprodurre le immagini. Sulla lavagna disegna uno schema complicatissimo. Il suo professore, sì, era un professore di elettrotecnica, ma non era un genio. Dice: ragazzo mio, è una bellissima cosa, però non so se si potrà mai attuare. È una cosa da fantascienza quella che tu hai disegnato. Il ragazzino con le pive nel sacco, però senza mai demordere, lascia perdere questo argomento. Finisce la scuola e si impiega come fattorino in una ditta, da un uomo d'affari, da un signore che si chiamava Giorgio Everson. Lavorò come fattorino, quindi un lavoro umilissimo, semplicissimo, però gli è rimasto il pallino dell'elettronica. E il ragazzino ormai aveva 17-18 anni. Spiega al suo datore di lavoro quest'idea che ha nella mente. Dice, sai, io in mente questa cosa so che si può fare, so che è possibile farla, però per costruirmi un laboratorio avrei bisogno di parecchi soldi. Questo che si è reso conto che il ragazzino era sveglio, gli procura dei soldi, gli procura un finanziamento attraverso un altro amico. Insieme hanno capito che questa cosa si poteva fare effettivamente. Gli fanno avere una cifra astronomica, $25,000, astronomica, siamo nel 1922. Morale, il ragazzo, aiutato da questi due uomini lungimiranti, perché si trova sempre un mecenate, gira rigira, anche se a volte sembra di battere la testa contro un muro, i maestri dispongono anche perché ci sia qualcuno che ti capisca.
Se organizzo, devo organizzare bene la
cosa. Se è il momento, ti trovano anche quello. E il ragazzo realizza questo strumento, e lo presenta per il brevetto. Cosa succede? Contemporaneamente a lui, l'ufficio governativo dei brevetti ha ricevuto una domanda di brevetto identica che arrivava da un impiegato della compagnia radio di New York, più o meno nello stesso periodo. Si rendono conto che questi due hanno inventato più o meno nello stesso tempo la stessa cosa. Si tratta di dare la priorità a uno dei due. Allora il ragazzo chiama a testimoniare il suo insegnante di elettrotecnica, gli fa vedere il tracciato e l'insegnante dice: sì, io ho visto su una lavagna 4 anni fa questo disegno preciso identico, ma non l'ho capito perché non ero in grado di capire di che cosa si trattava. Quindi praticamente la televisione era nata, percepita da due persone diverse nello stesso periodo. Infatti si sono trovati proprio agli sgoccioli entrambi, ma ormai il momento era quello. Anche questa sera la trasmissione volge al termine. Ci auguriamo che le cose che abbiamo detto siano state di vostro interesse, che lasciano una traccia nel vostro cuore. Non possiamo che darvi l'appuntamento a lunedì prossimo, con l'augurio di sempre.
Buonanotte a tutti, con l'augurio che domani sia il vostro tempo migliore.
Dal punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto d'amore entro il cuore di Dio, affluisca l'amore nel cuore degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano d'amore e di luce, e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.